Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. 11 minuti di applausi per una Lady Macbeth nel distretto di Mysiensk, opera che questa sera ha aperto la stagione lirica della Scala di Milano. A 50 anni dalla morte dell'autore Dmitri Shostakovich, il teatro del capoluogo lombardo mette in scena la pièce sotto la guida di Riccardo Chailly, alla sua ultima prima da direttore musicale del musicale della Scala. Ad assistere allo spettacolo la senatrice a vita Liliana Segre ed esponenti della politica nazionale e locale, dal ministro della cultura Alessandro Giuli al sindaco di Milano Giuseppe Sala, la sera del 7 dicembre si conferma ancora una volta evento mondano per eccellenza. Gli Stati Uniti potrebbero abbandonare le trattative per il cessate il fuoco in Ucraina, a dirlo è il figlio del presidente Donald Trump Jr., parole che arrivano nello stesso giorno in cui Mosca commenta positivamente il documento per la sicurezza nazionale con cui Washington ha criticato l'Europa. Intanto in Israele il premier Benjamin Netanyahu accenna alla possibilità di avviare la seconda fase del piano per Gaza, mentre nello stato africano del Benin il governo annuncia di aver sventato un tentato golpe da parte dell'esercito. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Allora, come da tradizione, nel giorno in cui Milano festeggia il suo patrono, la Scala si illumina per la prima, che apre la stagione lirica del teatro. L'opera scelta quest'anno, una Lady Macbeth nel distretto di Mysiensk, omaggia i 50 anni dalla morte dell'autore, Dmitri Shostakovich. Una pièce in quattro atti diretta da Riccardo Chailly, alla sua ultima prima da direttore musicale della Scala. Una prima che tra l'altro ha raccolto ben 11 minuti di applausi. Presenti in sala anche la senatrice a vita Liliana Segre, molti volti noti della TV e del cinema italiano e anche esponenti della politica nazionale e locale. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Ira Rubini che ha seguito per noi lo spettacolo. Buonasera Ira.
Buonasera. E come dicevi giustamente, partirei proprio dagli applausi molto affettuosi che il pubblico ha tributato al maestro Riccardo Chailly al termine dell'opera, essendo giunto al termine del suo mandato come direttore musicale. È stato lui a volere fortemente che fosse proprio una Lady Macbeth di Mezensk a inaugurare questa stagione, un'opera a cui è molto legato, che ha diretto molte volte. Una regia visionaria con piani mobili, con una serie di idee che hanno anche innovato rispetto al racconto dell'originale, firmata dal giovane regista Varkatov, e un cast di specialisti autenticamente internazionale, perché c'erano almeno 12 nazionalità coinvolte, comprese Ucraina e Russia. E la platea e il palco reale, come dicevi, intorno alla senatrice Segre, le autorità cittadine, le autorità della regione, ma anche il ministro della cultura Giuli, che si è fatto accompagnare dal responsabile della cultura di Fratelli d'Italia Mollicone e dal sottosegretario Mazzi, due personaggi più attivi nella riforma della cultura che il governo sta attuando e che è stata oggetto di molte discussioni e critiche. In platea molti volti noti, da Pier Francesco Favino a Mahmoud, a Marzullo, poi c'era lo chef Davide Oldani e ovviamente molti amministratori delegati, capitani di industria, c'era anche Mario Monti che era un po' che non tornava alla Scala, per applaudire quest'opera che ha riscosso un ottimo successo e nessuna contestazione. In Loggione molte appassionate lodi nei confronti dell'esecuzione musicale e opinioni molto variegate rispetto alla regia. Insomma, un 7 di dicembre davvero piuttosto riuscito.
Grazie Ira, grazie a te, ti ritroveremo ancora nel giornale radio di domani mattina, ore 8:30. E come ogni anno non può mancare nemmeno la recensione realizzata per noi dal critico d'opera Giovanni Chiodi.
Il regista Vasily Barkatov ha fatto il suo debutto scegliendo più che altro la prospettiva del romanzo criminale, con cambi di scena spettacolari a vista, quattro interni e un enorme salone. Ha montato uno spettacolo sicuramente scenograficamente imponente, dinamico, ben fatto, ambientato nella Russia degli anni 50. Questo dinamismo scenografico ha fatto riscontro una narrazione realistica che parte dall'idea di un flashback in cui i due protagonisti rivivono tutto quello che è successo, interrogati dalla polizia. Forse lo spettacolo ha dei momenti di superficialità, cioè psicologicamente è meno fine, meno sottile di altri grandi spettacoli di riferimento, però ha avuto un grandissimo successo e si sa che un debutto il 7 dicembre alla Scala è sempre rischiosissimo. Protagonista Sara Jakubiak, che è una buona cantante, con alcuni difetti ma ha retto con bravura la difficile tessitura di Caterina, non ha un grandissimo carisma, però ha retto molto bene alla scena, al basso con lei Alexander Zloslavets e buoni due tenori Yevgeny Asimov e Naidim Maidatov. Riccardo Chailly ha imposto una concertazione assolutamente serrata, molto tesa, che ha riscosso un successo, secondo me, meritatissimo. Grande prova tecnica dell'orchestra in tutti i suoi settori e del coro, sempre strepitoso.
E nella piazza di fronte alla Scala, nel pomeriggio, lavoratori di teatri, musica e spettacolo hanno manifestato per chiedere un cambio radicale delle politiche per la cultura nel nostro paese. Davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, hanno manifestato i sindacalisti della CUB, alcuni gruppi dei centri sociali milanesi e le associazioni palestinesi di Milano. Per noi c'era l'inviata, Chiara Manetti.
Anche quest'anno, come ogni 7 dicembre, Milano ha vissuto la prima della Scala. Dentro il teatro, lo sfarzo e la tradizione, fuori, davanti a Palazzo Marino, un'altra scena. Alcune centinaia di persone hanno assistito alla prima popolare organizzata dal centro sociale milanese Il Cantiere. Sul palco del cosiddetto Teatro delle Complicità sono andate in scena le contraddizioni della città, come il gemellaggio con Tel Aviv. Sul piccolo palco, montato di fronte all'ingresso del comune, le sagome satiriche di Giorgia Meloni, rinominata Lady Mac Meloni per l'occasione, dei ministri Giuli e Valditara, del sindaco Sala e dell'immobiliarista Catella. In piazza c'erano associazioni palestinesi e realtà come Potere al Popolo e Sicobas. Anche i lavoratori della Fenice di Venezia hanno partecipato, esprimendo la loro contrarietà alla nomina calata dall'alto di Beatrice Venezzi. Cartelli e striscioni reclamavano investimenti nella cultura, tutela per chi lavora nei teatri, sostegno ai giovani e giustizia internazionale, con particolare attenzione a Gaza e alla liberazione di Mohamed Shahin, imam detenuto nel CPR di Caltanissetta. La musica non è mancata. Professori e professoresse d'orchestra della Scala, insieme alla SLC CGL, hanno eseguito il Vapensiero. E alle 18, mentre dentro il Piermarini andava in scena Lady Macbeth del distretto di Imchensk di Sostakovich, la piazza si stava lentamente smobilitando, senza alcuna tensione con la polizia, schierata per l'intero pomeriggio in assetto antisommossa. Una giornata che ha mostrato in un unico sguardo le contraddizioni di Milano, il lusso e lo sfarzo della Scala e, pochi passi più in là, la mobilitazione civile che ha messo al centro lavoro, cultura e solidarietà al popolo palestinese.
Veniamo adesso agli esteri, perché Donald Trump potrebbe abbandonare le trattative per la fine della guerra in Est Europa. A dirlo oggi è stato suo figlio, Donald Trump Jr., che ha anche accusato Volodymyr Zelensky di prolungare il conflitto e l'Ucraina, tra l'altro, di essere più corrotta della Russia. Per anni gli americani hanno firmato assegni e l'opinione pubblica del nostro paese ora non ne ha più voglia, ha aggiunto il figlio di Trump parlando del sostegno statunitense a Kiev. Stamattina, tra l'altro, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva commentato favorevolmente la nuova strategia ufficiale annunciata nei giorni scorsi da Washington, che prende di mira in particolare l'Europa. Peskov ha parlato di aggiustamenti in gran parte coerenti con la visione del Cremlino, ipotizzando che questo possa contribuire proprio ai negoziati che riguardano l'Ucraina. Abbiamo chiesto un commento ad Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
Al Cremlino questa strategia americana piace molto e del resto vi avevano già aderito, nel senso che ormai è diversi mesi che la retorica dei esponenti del regime putiniano, della propaganda, è molto anti-europea e molto poco anti-americana, dopo essere stata per più di 10 anni aver dipinto gli Stati Uniti praticamente come il grande Satana. Invece adesso sono gli europei quelli che vogliono fomentare la guerra, sono i guerrafondai, sono gli eredi dei nazisti, mentre invece Trump è un grande pacificatore e la Russia dovrebbe allearsi con Trump Trump sopra la testa degli europei. Quindi diciamo che questa idea americana quasi quasi sembra essere stata concordata al Cremlino. Adesso ovviamente è una battuta, però la sintonia è evidente, così come è evidente che il Cremlino e la Casa Bianca negli ultimi mesi si sono sicuramente parlati e si sono trovati d'accordo anche su questo.
In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa insieme al capo del governo tedesco Friedrich Merz in visita nel paese. Ci sono opportunità di pace, siamo quasi alla fine della prima fase e prevediamo di passare presto alla seconda, ha detto Netanyahu, mentre si aspetta ancora che Hamas consegni l'ultimo corpo da restituire fra quelli degli ostaggi morti a Gaza. Il primo ministro israeliano ha ribadito poi il suo no all'esistenza di uno Stato palestinese. Nella striscia ne avevano uno e lo hanno usato per cercare di distruggerci, ha dichiarato, respingendo anche l'ipotesi di lasciare la politica se il presidente israeliano Herzog gli concederà la grazia nel processo in cui è accusato di corruzione. Merz, dal canto suo, ha ribadito il sostegno tedesco alla soluzione dei due stati, che punta alla convivenza di Israele e Palestina, chiedendo tra l'altro di attuare la seconda fase dell'accordo che ha portato al cessate il fuoco nell'enclave palestinese. Sentiamo su tutto questo Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, esperta di Medio Oriente.
Innanzitutto dobbiamo capire se la fase 1 è effettivamente terminata e come. Ancora la situazione sul terreno a Gaza è altamente instabile. Finora abbiamo visto la restituzione degli ostaggi vivi e dei corpi degli ostaggi, abbiamo visto una fine perlomeno delle operazioni belliche su vasta scala. La tensione però è altissima nella striscia, non sappiamo Hamas, non sappiamo bene la questione del disarmo e di come si stia articolando la difesa sul territorio e soprattutto non sappiamo quali siano poi nel lungo e medio termine i programmi per la Palestina, quindi non solo Gaza ma la Cisgiordania. Quello che vediamo nelle ultime settimane è un moltiplicarsi degli episodi di violenza in Cisgiordania. Non che la Cisgiordania dal 7 ottobre 2023 non abbia avuto episodi di violenza, ce li ha avuti, ma non con una frequenza e un'intensità tale.
In Benin, in Africa occidentale, il governo ha annunciato di aver sventato un tentativo di colpo di Stato da parte di membri dell'esercito. Questa mattina un gruppo di soldati aveva occupato la TV di Stato dicendo di aver tolto il potere al presidente Patrick Talon. Nel corso della giornata, dal personale diplomatico francese presente nel paese, è stata smentita la notizia secondo cui Talon si sarebbe rifugiato nell'ambasciata francese di Cotonou, la più grande città del Benin. Per quanto riguarda la situazione nello Stato africano, situazione che tra l'altro è in divenire anche se in queste ore proprio il presidente Talon, in un discorso tenuto attraverso la televisione di Stato, ha annunciato che la situazione sta tornando lentamente alla normalità. A Bologna invece un uomo con disabilità è stato attaccato da un gruppetto di giovani che lo avrebbe picchiato, insultato e deriso proprio a causa della sua disabilità. Sul posto è arrivato il 118, l'uomo è stato portato in ospedale, non ha subito conseguenze fisiche gravi e dunque è stato dimesso. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona per individuare gli aggressori. A Bologna non ci sia spazio per la violenza e la mancanza di rispetto, ha commentato così il sindaco Lepore. Veniamo adesso a una notizia che arriva direttamente da San Paolo del Brasile, perché 8 disegni del pittore francese Henri Matisse sono stati rubati dalla biblioteca della città insieme ad altri 5 del pittore brasiliano Cândido Portinari. Secondo i media locali, due uomini armati sono entrati nella biblioteca Mario De Andrade e sono fuggiti con le opere d'arte, una dinamica che per alcuni aspetti ricorda il furto subito dal Louvre di Parigi lo scorso 19 ottobre. Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, in primo piano la Serie A, fischio finale per il big match tra Napoli e Juventus. Gli azzurri superano 2-1 i bianconeri e restano al momento da soli in testa alla classifica. Nelle altre partite del pomeriggio Lazio e Bologna impattano per 1-1, la Roma cade per 1-0 sul campo del Cagliari, mentre la Cremonese vince per 2-0 contro il Lecce. Domani le tre partite rimanenti. Alle 15 Pisa-Parma, alle 18 Udinese-Genoa, alle 20.45 il posticipo tra Torino e Milan. Intanto l'ultima giornata degli europei di nuoto di Lublino vede l'Italia vincere per la prima volta il medagliere europeo con un totale di 20 podi, segnando tra l'altro un nuovo record di ori conquistati, 9 in 7 giorni di gare. L'impresa riesce grazie agli strepitosi successi di oggi, trionfo di Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Sara Curtis è oro e record europeo nei 50 dorso, ma conquista pure un argento nei 50 stile. Si mette alle spalle tutti gli avversari anche Alberto Razzetti nei 400 misti. Impresa per la staffetta maschile, oro nei 4x50 misti. Primo posto per Simone Cerasolo, vincitore nei 50 rana. Dalla stessa gara, tra l'altro, arriva anche il bronzo di Nicolo Martinenghi. Terzo gradino del podio per Francesco Lazzari nei 50 dorso e anche per Anita Castaldi nei 200 farfalla. L'ultima medaglia, sempre di bronzo, la conquista la staffetta femminile nei 4x50 misti. Quella appena trascorsa è stata anche la domenica che ha messo fine alla stagione della Formula 1. Il primo a tagliare il traguardo del circuito di Abu Dhabi è Max Verstappen, ma il titolo mondiale va per la prima volta a Lando Norris su McLaren, scuderia che si aggiudica tra l'altro il suo 10° riconoscimento come costruttore. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.